Allora, capita anche che alcuni studenti, come da sempre, insomma, vadano a vedere iniziative esterne. A Milano ce n'è stata una, organizzata alla Camera del Lavoro, ieri, con il giornalista Daniele Biacchessi, un libro che aveva scritto Il Paese della Vergogna, che ha messo in qualche modo in scena, con invitati studenti, scuole, a seguire questa lunga pagina di storia, insomma, del Paese della Vergogna. Qualcuno si ricorderà anche il nome, la figura della armadio della vergogna, i lunghi faldoni nascosti di tutte le stragi che a cominciare dal 43 hanno costellato la storia italiana e che poi sono piano piano spariti e poi invece ripresi con grande fatica. Questo Paese della Vergogna, raccontato da Daniele Biacchessi ieri alla Camera del Lavoro di Milano, organizzato dal sindacato, gli studenti a guardare, e Franco Ciappa, che è andato lì a mettere il naso a parlare con gli studenti.
Quanto pesano le ingiustizie? E qual è il loro prezzo? E soprattutto chi lo ha pagato nel corso della storia? Dobbiamo partire da una data precisa, 12 luglio 1944. Siamo a Sant'Anna di Stazzema, un borgo in provincia di Umbria, in Toscana. Questa storia parte da una fotografia in bianco e nero, leggermente sfocata. Entra in un gruppo di piccoli che giocano, felici, davanti al parco della scuola, e si tengono per mano e compiono un giro tondo.
Tu conoscevi la storia di Sant'Anna di Stazzema?
No.
Mai?
Non le sapevo.
A casa tua di che cosa si parla?
Di diverse cose, non di queste cose. Attualità.
Attualità di che cosa?
Attualmente che c'è una televisione, non si parla di storia.
Ecco, ma se tu dovessi incontrare un fascista nella tua classe, che cosa gli diresti?
A lui niente, non ha fatto niente lui.
Com'è?
Lui non ha fatto niente, perché è nato adesso.
Lui?
Dico che sono sbagliate tutte le sue teorie, cioè non tutte, però alcune, molte di queste, di tutti quello che hanno fatto, però bisogna guardare anche al futuro.
Senti, ma tu quando vedevi scorrere quell'immagine di guerra, Sant'Anna di Stazzera, che cos'è? Cos'è successo?
Era capricciante, cioè c'è gente che è morta così senza neanche sapere il perché, non c'è una spiegazione.
Ma chi è stato?
A quanto ci è stato detto, comunque c'è stata la gente che da una parte veniva uccisa da fascisti, da fronte fascista e nazista, e dall'altra parte comunque subiva anche i bombardamenti della NATO, dell'America, che comunque doveva essere per la liberazione teoricamente appunto dell'Italia nel periodo, però principalmente sono stati fucilati così o comunque senza da fascisti nazisti.
Che cosa significa la memoria storica per te?
Una serie di informazioni, di memoria, appunto, che non deve essere.
Ma ti serve?
Secondo me sì.
Che cosa ti serve?
Perché sì, cazzo, perché la società sta andando sempre peggio, insomma. Secondo me se almeno si ha una serie di dati, di esperienze precedenti, poi si cercherà di non fare gli stessi errori.
50 anni dopo, cioè oggi, nel maggio del 1994 a Roma, viene ritrovato un armadio, è rimasto dimenticato dentro un palazzo del Cinquecento. È la sede degli uffici del vertice della magistratura militare. Quando qualcuno entra, apre questo armadio, trova la storia italiana. Sapete qual è la verità? Quella che non è scritta in nessun vostro libro di testo. La verità è che quei fascicoli sono rimasti sepolti per 50 anni e portavano due timbri. Il comando nazista e il comando alleato.
Ma tu conoscevi queste pagine di storia?
No, noi stiamo arrivati in ritardo, la classe che stanno sono
quelli. Ma perché siete arrivati in ritardo? Perché non ci avevate voglia di venire?
No, la prof.
La politica non è in grado di offrire ai suoi cittadini una verità condivisa sui fascicoli nascosti dell'armadio della vergogna. Perché oggi viviamo nel paese della vergogna.
Posso posso chiederti tu come ti chiami?
Jessica.
Quanti anni c'hai?
18.
Ecco, qua c'è pagina di storia. Tu fino adesso non l'hai scoperto in qualche libro?
Diciamo che quello che si studia in storia spesso non arriva ai giorni nostri, si arriva alla Seconda Guerra Mondiale, e quindi diciamo dalla Seconda Guerra Mondiale, quindi le direzioni fino ai giorni nostri, che ritengo sia molto importante sapere, conoscere per capire anche la storia di oggi, spesso non, diciamo, non se ne è a conoscenza nei dettagli.
Ma ti è capitato per tua curiosità di chiedere a una prof: prof, ma cosa è successo nel 1943?
No, beh, sì, poi non è la prima volta che siano organizzati questi convegni, comunque che si abbiano degli incontri con persone o magari superstiti che hanno assistito a fatti come Marzabotto, eccetera. Quindi sì, ma non solo del 43, cioè comunque mi sono informata anche rispetto alla strage di Piazza Fontana, eccetera.
Oh, questo era il 1969. Mancavano pochi giorni a Natale. Era il 12 dicembre. Ad un tratto un ponte dirompente boato rompeva quella strana ubriacatura invernale. Giungeva dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana. 17 morti e 88 feriti.
Chi è stato?
Non si sa esattamente.
La Ma tu che idea ti sei fatto, tu?
Dicono che siano stati gli estremisti di destra a piazzare la bomba per...
Ma tu ci credi?
Ma io...
Ma non ti viene la curiosità di andare a ricercare chi è stato?
Sì, però, cioè, non è semplice andare a ricercarlo.
Alle 16:37 noi in Italia eravamo già tutti dentro.
Senti, la paura che cos'è per te?
La paura è un strumento utilizzato da molte persone per, diciamo, ipnotizzare, insomma, la società o altre persone a fare compiere determinate azioni.
Oggi, secondo te, c'è qualcuno che cerca di creare paura tra la gente?
Beh, sì, ci sono.
Dalla polvere nera giallastra c'è chi vede perfino volare una bicicletta. E questo è accaduto dopo il 4 agosto del 1974, il suo il treno Italicus a San Benedetto Baldissano, una galleria di 18 km la più lunga d'Italia. E questo è accaduto anche il 2 agosto del 1980. A Bologna c'erano 40 gradi.
Sono stati molto toccanti i video. Un'immagine che mi ha toccato particolarmente è stata nella parte dove c'era la strage della stazione di Bologna, che c'era un topolino bruciato per terra, che può essere insignificante, però boh, a me ha suscitato un po' di magone, perché comunque te pensi alle cose normali che comunque si possono fare, e quindi queste cose normali te pensi che non pensi che possa succederti qualcosa nelle cose abituali che fai. Penso siano importanti queste verità, perché comunque è importante che si conoscano bene per ricordarle, perché è importante.
Ci sono, diciamo, due categorie di studenti: gli studenti che vogliono flessibilizzare la mente, gli studenti che rimangono su idee fisse senza cambiarle. Il problema è che gli studenti che hanno delle idee flessibili a talvolta vengono visti anche come delle persone abbastanza particolari, delle persone che tendono sempre ad andare contro le regole, ma questo non è vero, perché se io voglio esprimere la mia idea, io ci devo andare contro le regole per forza.
Ma se tu a scuola dovessi incontrare dei ragazzi coetanei che distribuiscono materiale
a favore,
che inneggiano queste cose, che vogliono riproporre queste cose, la violenza, tu come reagisci?
Beh, innanzitutto una rabbia indescrivibile, perché comunque...
Perché ci sia una... cioè, dai, voglio dire...
No, ma...
È
no,
ovvio.
No, ma non è ovvio. No, qui c'è la collega, tu sei del...
Del giornale.
Ecco, c'è la collega del giornale.
No, non è ovvio, perché ci sarebbero persone disposte ad appoggiare certe cose. E questo è quello che...
Ci sono,
e questo che fa paura. A me la cosa che terrorizza è vedere quei ragazzi di 15-16 anni che si rasano completamente a zero e sono contenti di partecipare a dei convegni fascisti nazisti, di essere contenti di andare a queste cosiddette skin house per far cosa? gli stessi idee di Hitler, dicendo che gli ebrei hanno il monopolio economico mondiale e che loro fanno i soldi e noi diventiamo sempre più poveri.
Terminal 9, Popolare Network.
Perché lei vuole ascoltare quando si può, queste sono le idee, i pareri e le voci che gli studenti medi milanesi in questo caso esprimono a proposito degli ultimi 50 anni di storia in Italia.